Abbiamo un po' illustrato attraverso la nostra rassegna stampa i diversi punti di vista con i quali è stata affrontata la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, che ha risposto all'appello di uno dei 93 manifestanti che dormivano quella notte tra il 21 e il 22 luglio nella scuola Diaz di Genova, il più anziano fra di loro, Arnaldo Cestaro, che venne ripetutamente colpito, braccio rotto, una gamba rotta, gravi lesioni al capo. Questa sentenza, che arriva dopo 14 anni dai fatti, in cui gran parte di coloro che sono finiti alla sbarra non solo non hanno avuto un giorno di reclusione, ma per quello che riguarda i capi responsabili di quei giorni a Genova, la gran parte di loro è stata promossa e ha fatto sfavillanti carriere. L'unico che oggi si trova un po', come dire, fuori gioco era l'allora vicepresidente del Consiglio Gianfranco Fini, che tutti sapevano essere all'interno della sala dei bottoni della questura di Genova, che oggi in un articolo, in un'intervista pubblicata dalla stampa, dichiara: no, non è vero, io non ero lì, sono semplicemente rimasto bloccato dai manifestanti in una caserma. Ecco, come dire, in qualche modo si riscrive una storia. Non aveva mai negato Fini la propria presenza, oggi lo fa di fronte a questa condanna da parte delle. Ma al di là di tutto, la questione è quella del cosiddetto reato di tortura, che è in discussione alla Camera, in cui probabilmente si arriverà a una sorta di compromesso tra chi non vuole toccare in nessun modo la polizia e chi comunque vuole lanciare un segnale, se non altro per non fare figuracce, come dice Vladimiro Zabrebeschi oggi sulle pagine della stampa. Eugenio, che cosa ci puoi dire?
Ma partirei un attimo dalla sentenza della CEDU, della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Sicuramente è una sentenza importante, che speriamo dia una accelerata a questo progetto di legge sull'introduzione del reato di tortura. È una sentenza che attacca in modo diretto lo Stato italiano e il legislatore italiano, a prescindere dal riconoscimento di quello che è successo al ricorrente. Ovviamente il riconoscimento del risarcimento stabilisce che effettivamente c'è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che l'articolo 3 sancisce che nessuno può essere sottoposto a tortura e subire trattamenti inumani e degradanti. In questo caso la Corte ha ritenuto, giustamente, che nei fatti accaduti alla Diaz siano ricompresi secondo la dizione di tortura. Dizione di tortura che è stabilita da innumerevoli convenzioni internazionali, convenzioni peraltro poi anche avvallate dal nostro Stato già da decenni, ma poi che non hanno trovato nessuna applicazione a livello normativo. Ma la parte sicuramente più interessante di questa sentenza è la condanna che la Corte fa nei confronti dello Stato e del legislatore per non aver introdotto il reato di tortura. Reato di tortura che è in discussione da almeno 10 anni, forse da, se non sbaglio, già dal 2004 era stata fatta una prima proposta che poi si è arenata nell'anno successivo. Quindi è anche per questa modalità di non intervento del legislatore che la Corte ha voluto punire lo Stato italiano.
Quindi tu ritieni che in primo luogo sia stata proprio l'assenza di questa legge, la perdurante assenza di questa legge a accelerare questo tipo di sentenza nei confronti dello Stato italiano?
Beh, direi proprio di sì. D'altronde anche la sentenza la sentenza di Cassazione, che aveva chiuso, purtroppo come sappiamo, la vicenda nel nostro ordinamento giudiziario interno riconosceva che effettivamente si trattava di una violenza fuori dal comune, che era sicuramente configurabile come tortura, ma essendo questo reato non è stato mai introdotto dal legislatore, il sistema giudiziario non poteva intervenire, quindi questo poi ha determinato la prescrizione nei confronti delle persone che erano accusate anche del reato di lesione. E poi ricordiamoci, erano solo i funzionari, perché poi gli autori materiali di queste lesioni non sono mai stati individuati.
Sì, certo, erano travisati.
Esatto, ma come sempre, no? Anche se non sono travisati, non sono individuabili. Comunque hanno un casco in tutte le occasioni, perché poi gli abusi da parte della polizia non è che si sono fermati nel 2001, ci sono stati prima e continuano a esserci. Purtroppo non vengono mai identificati gli appartenenti alle forze di polizia, per il problema che noi tutti sappiamo, non c'è la possibilità di identificarli, non hanno un numero di identificazione, eccetera. E anche su questo la sentenza si sofferma, citando delle sentenze della Corte Europea, che dice, nella quale si dice che si deve intervenire perché sia possibile identificare gli autori delle forze dell'ordine vittime di abusi.
Ecco,
quindi la sentenza che va a colpire più aspetti, addirittura va a, in qualche modo, a criticare anche l'aspetto delle sanzioni disciplinari che sono state date dalla polizia nei confronti dei propri appartenenti alle forze, alla polizia, insomma. Quindi interviene su più fronti criticando totalmente quello che è successo nel 2001.
Ecco, io ti leggerei quello che dice qui, prendo dalla Repubblica, c'è un'intervista di Marco Preve, Enrico Zucca, ex sostituto procuratore generale, che
sì,
dice,
che ha seguito l'accusa.
Sì, esatto, che dice una cosa interessante. La tortura è un fenomeno endemico a tutte le strutture militari, come la corruzione alla pubblica amministrazione. Non bisogna nascondersi il pericolo, affrontarlo creando anticorpi, avere la consapevolezza che in certe condizioni è facile scivolare verso la tortura. Se si nega, come hanno fatto vari governi italiani, ci si cade dentro. Voglio dire, e poi c'è il riferimento, la polizia italiana non è capace di evitare il ricorso a pratiche vietate, il waterboarding ne è un esempio lampante, e c'è anche il riferimento alle torture inflitte dalla polizia nel 1982 ai brigatisti arrestati per il sequestro Dozier. Quindi una storia lunga anche di torture, di utilizzo sistematico della tortura da parte della polizia italiana. Io credo che si sia anche molto rispetto a quanto affermano in questo momento portavoci politici e soprattutto portavoce di parte dei sindacati di polizia, delle forze di polizia in generale. Io credo che sia importante il fatto che ci sia un ribadire il dato che l'utilizzo della tortura sia strutturale, endemico e ripetuto nel corso di questi ultimi 30 anni da parte delle forze di polizia italiane, che sia parte del loro normale modus operandi.
Beh sì, penso proprio che sia così. Sono tanti i casi in cui si è ricorso a dei trattamenti speciali nei confronti delle persone detenute per convincere, tra virgolette, a collaborare. E tu hai citato l'esempio del waterboarding nel 1982, perché poi sono arrivate anche delle sentenze di condanna, insomma, ma i casi sono tanti e continuano tuttora, magari sono meno trattanti, sono un po' più accorte le forze dell'ordine dopo quello che è successo anche a Genova, cioè magari c'è una maggiore attenzione, ma gli abusi da parte delle forze dell'ordine continuano, sono un po' sistematici.
Sì, insomma, parliamo di maggiore
soprattutto
prudenza
in determinate occasioni, insomma.
E questo è abbastanza evidente. Credo che non sia certamente un caso che queste stesse forze dell'ordine, voglio dire, saranno impiegate in piazza a Milano in occasione dell'Expo e come dire, il governo abbia lanciato l'allarme, pericolo, violenze, distruzioni, come una sorta di monito preventivo alle persone a non andare a Milano. Io credo che lo scopo principale, e credo che lo spauracchio della Diaz, ma mi permetterei di aggiungere lo spauracchio di quello che accadde a Napoli il 21 di marzo dello stesso anno, molti se ne sono dimenticati, ma era ancora in carica il governo di centro-sinistra, e in occasione di una manifestazione forse meno importante ma certamente significativa contro il Fondo Monetario a Napoli, ci fu una violentissima carica in piazza Plebiscito, e poi i feriti vennero portati in ospedale e da lì vennero tirati letteralmente giù dai letti. Pochi si salvarono perché alcuni medici si opposero al fatto che venissero trascinati fuori dai letti e vennero portati all'interno della caserma Ranieri, e lì vennero sottoposti ad un trattamento del tutto analogo a quello che è capitato alla Diaz, forse con meno scandalo esterno, ma certamente con altrettanta violenza, almeno per quello che ricordo io dalle testimonianze che mi vennero fatte su quanto accadde in quell'occasione. E credo quindi che siamo di fronte ad una normalità del male, non ad un'eccezione. In questo senso l'unico degli editorialisti che ho visto io stamattina che quantomeno dice non è che l'Italia è stata condannata oggi, l'Italia viene condannata sistematicamente da anni per quello che fa nei confronti degli immigrati, per quello che fa nei confronti dei rifugiati, per i respingimenti in mare, per la legge sul del reato,
per la detenzione,
per la detenzione, eccetera eccetera.
Tanto, la violazione è sempre quella, è sempre collegata all'articolo 3, quindi negli altri casi non è tortura ma sono i trattamenti inumani e degradanti che lo Stato riserva agli immigrati nei centri di detenzione e ai detenuti nelle carceri italiane.
Sì, quindi si tratta sempre della stessa vergogna, e che a cui fa seguito poi una sorta di come dire, tutti quanti si stracciano le vesti, tutti quanti prendono le distanze, tutti quanti dicono come oggi facciamo il reato di tortura, e poi come dire,
io dico anche di più, va bene il reato di tortura, va bene le pene, che, però insomma se siamo contro il carcere siamo contro il carcere per tutti. Quello che importa è che delle persone che si rendono vittime di determinati abusi non possano più fare quel lavoro, che vengano in qualche modo mandati via dalle forze dell'ordine, che poi è quello che più ci interessa.
Beh, come dire, io sono meno ottimista, tendo a pensare che questo, come dire, sia un sistema.
Non è che la risposta sanzionatoria del carcere sia sempre la risposta migliore, insomma, questo lo sappiamo anche noi.
No, io sicuramente sono contrario al carcere per chiunque, figurarsi.
E anch'io, e quindi ci vorrebbero, come dice anche la Corte in questa sentenza, delle sanzioni disciplinari vere.
Sì, anche perché la questione poi lì centrale è il messaggio che viene.
E non la promozione, non la promozione come è successo, esatto, come è successo per i funzionari che erano e sono stati condannati, poi salvati anche dall'amnistia, quindi è questo che è veramente la cosa più strana e più imbarazzante per lo Stato italiano.
Ma anche perché qui io credo che ci sia una questione forte, diciamo così, di messaggi che si inviano, nel senso che il messaggio che arriva dalla Corte europea è sostanzialmente bisogna, come dire, spaventare in qualche modo chi sevizia, sì, mentre il messaggio che effettivamente è sempre passato dal Parlamento italiano è sempre stato non ci pensiamo nemmeno, anzi, esatto, va bene così, anche perché...
Ma anche perché non c'era bisogno di aspettare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, già seppur nei limiti le sentenze dello Stato italiano avevano accertato una responsabilità gravissima delle persone che erano andate sotto processo, e quindi è veramente intollerabile che con questo tipo di sentenze, con quello che era emerso, questi funzionari hanno raggiunto i più alti gradi delle forze di polizia.
Assolutamente d'accordo, ma io dico una cosa in più, che in questa situazione le stesse sentenze italiane rafforzano un dispositivo repressivo, nel senso che a questo punto io so che a scendere in piazza mi confermano, come dire, le sentenze stesse, che i poliziotti possono fare quello che vogliono, possono disporre di me se riescono a prendermi come vogliono e farmi qualsiasi cosa e restare non solo impuniti ma anzi essere promossi. Quindi addirittura paradossalmente il fatto di dire ci sono stati degli abusi gravissimi, delle azioni contro la dignità umana nei confronti dei manifestanti, nei confronti dei fermati, nei confronti, e ce ne sono nei confronti dei detenuti, ma noi non le puniamo, anzi promuoviamo chi le fa, funziona. Io credo che ci sia anche un pensiero in questo senso come ulteriore deterrente nei confronti di chiunque si voglia opporre delle politiche governative. Sostanzialmente il governo e il Parlamento italiano mandano questo messaggio: guardate che non ci sono solo le leggi e, come dire, la forma di repressione legale che possiamo operare nei tuoi confronti, ma c'è anche tutta quella parte di repressione bestiale, teoricamente illegale, come dire, in cui puoi uscirne col corpo e lo spirito spezzati e insomma condanne e contusioni permanenti e con rotture permanenti appunto del corpo e dello spirito per gli anni che ti resteranno da vivere, e che noi non puniremo in alcun modo. Quindi non hai, come dire, non credere, per citare un vecchio slogan, non credere di avere alcun diritto di fronte a un uomo con la divisa che può fare quello che vogliamo, e noi come Parlamento e Governo italiano certifichiamo ulteriormente questo dato. Io credo che funzioni anche come spinta in più sulla repressione, no?
Beh sì, beh, sicuramente questo è un aspetto.
È una forma per spaventare, io credo, anche funzioni in questo termine, possa funzionare.
Sì, sicuramente funziona e ha funzionato anche. Ha funzionato perché poi dal 2001 i movimenti insomma hanno subito in qualche modo una repressione, si sono chiusi, non abbiamo più visto delle manifestazioni come quelle, insomma. Sicuramente.
Beh, questo può essere un elemento, io mi permetterei di introdurne un altro, e che apre a una domanda che volevo anche farti, ossia la cosiddetta divisione tra buoni e cattivi, perché una cosa che mi ha colpito di questa sentenza è che se l'attacco nei confronti dell'operato della polizia è molto secco ed inequivocabile, ed altrettanto secco e inequivocabile nei confronti dei governi che non hanno preso una decisione per quello che riguarda il reato di tortura, invece per quello che inerisce la ricostruzione dei fatti viene in qualche modo pedissequamente seguita quella che è stata fatta attraverso le varie sentenze, le quali in qualche modo assolvono, come dire, una parte dei manifestanti che vengono beatificati e demonizza un'altra parte dei manifestanti responsabili in qualche modo causa dell'eccesso di reazione da parte della polizia. In qualche modo sembrerebbe che gli eccessi della Diaz siano l'esagerazione conseguente alla incapacità della polizia ad affrontare quello che era avvenuto il giorno prima, e questo il giorno dopo l'assassinio di un uomo. Quindi, come dire, sembra, è una ricostruzione che io ritengo falsa, ma non solo la ritengo falsa, ma la ritengo estremamente pericolosa, proprio perché continua a mettere al centro l'idea che ci siano i buoni e i cattivi, i manifestanti pacifici che sono stati ingiustamente toccati dalla furia delle forze dell'ordine che non sono riuscite invece a colpire i cattivi del Black Bloc, laddove tutte le testimonianze dell'epoca ci parlano in maniera esplicita di violenze sistematiche da parte della polizia sin dalle prime ore del 20 di luglio, quando in giro per Genova di Black Bloc non ce n'era neanche uno, e di come queste violenze si siano perpetrate anche il 21 luglio e via discorrendo, e quindi in qualche modo avallano questa vecchia tesi. Tu cosa ne pensi?
No, questo è vero, però sai, la Corte Europea non è che va a approfondire più di tanto il fatto, si basa sulla ricostruzione che è stata fatta nelle precedenti sentenze, anche perché io posso dire la Corte Europea solo dopo che ha usato i ricorsi interni, quindi loro non ricostruiscono il fatto e in qualche modo, come hai detto tu, hanno questa vecchia teoria di buoni, cattivi e i Black Bloc. È vero, anche se tutto sommato anche all'interno della sentenza un pochino viene criticata questa cosa del fatto che i poliziotti siano intervenuti per quello che era successo, per rivalsa, per quello che avevano operato i Black Bloc, per catturare questi cattivi. Tutto sommato ritiene che comunque anche che questa impostazione non possa giustificare, e tra l'altro non sia neanche vera, perché è stato fatto un intervento probabilmente nella scuola, anche se si sapeva che all'interno della scuola, anche se non era successo niente, non c'erano Black Bloc, o se c'erano Black Bloc, questo non aveva alcuna rilevanza, perché in quel momento il dato oggettivo è che all'interno della scuola non stava succedendo nulla, e non stava succedendo nulla neanche nei dintorni, e ormai non succedeva nulla da ore, perché la manifestazione, l'ultima manifestazione è terminata ormai da parecchie ore, stiamo parlando di un intervento che è avvenuto di sera, di notte. Quindi in qualche modo la Corte cerca un pochino di distaccarsi da questa ricostruzione, non del tutto ovviamente.
Sì. Ti ringrazio molto per il tuo contributo, alla prossima, ciao.
Ok, grazie, ciao a tutti.
Ciao.